Ave Maria, cari fratelli della di Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, è del 2023, una tesi di laurea di questo sacerdote bresciano, ecco. Su San Giuseppe, ecco, per l'anno di San Giuseppe, ecco, vuole produrre questo lavoro, anche un po' unico nel suo genere, perché riporta non solo la teologia, la storia, un po' della spiritualità, del magistero su San Giuseppe, ma anche alcune curiosità come San Giuseppe nell'arte, ecco, o San Giuseppe nelle apparizioni, ecco, è il capitolo che affronteremo oggi, capitolo 12 di questo libro, che parla di temi che di solito sono sconosciuti, ecco, non sono, ecco, noti, non sono, diciamo così, trattati solitamente. In diversi luoghi San Giuseppe è apparso a volte da solo ai santi e bisognosi, altre volte accanto a Gesù e alla Madonna. Poche volte ha parlato ai veggenti, ecco, le apparizioni, no? Di San Giuseppe, un tema un po' spinoso, tanti non vogliono affrontarlo perché si entra un po' nella mistica, nel soprannaturale, però c'è un dato storico, no? Al riguardo, anche approvato, e allora dobbiamo porci, ecco, davanti a queste esperienze con umiltà e con appunto il senso di conoscenza che è proprio tipico delle persone che vogliono sapere, che vogliono indagare. Il 25 febbraio 1978 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato le norme della Congregazione per procedere nel giudizio delle apparizioni e rivelazioni presunte, contenente le regole seguenti. Il vescovo diocesano può iniziare un processo di sua iniziativa o su richiesta di un fedele per indagare sui fatti concernenti un'apparizione. Il vescovo può astenersi dall'esaminarla a fondo se vuole, specialmente se pensa che dall'evento non deriveranno elementi significativi. Ecco, quindi tutto è demandato alla sensibilità del vescovo. Sappiamo di tanti vescovi nel passato che si sono rifiutati di abbracciare le apparizioni, anzi le hanno ostacolate. Ricordo quello di Lourdes, Lourdes Tarbes, ecco, quando apparve la Madonna, l'Immacolata, lui fece mettere addirittura uno steccato, no? Non si oppose al fatto che si costruisse un ostacolo per andare a recarsi al luogo delle apparizioni, perché diceva, beh, se la cosa è vera, la Madonna provvederà in qualche modo, no? Ecco. Quindi si pose in un atteggiamento di attesa, anche approvando, diciamo, gli ostacoli, no? Perché in effetti questo è il piano di Dio. Il piano di Dio, ecco, supera qualsiasi ostacolo, no? Ecco, a Fatima pure ugualmente, i sacerdoti si opposero, il parroco di Fatima, ecco. Fatima non c'era, insomma, ancora come paese, ecco. C'era Giustrelle, no? Ecco, quel paese dove era la parrocchia dei bambini, da lì loro si recavano a piedi fino a questa spianata in mezzo alla campagna a pascolare le pecorelle. Ecco, lui si oppose, no? Non andate, non fate questo, no? Se la Madonna non vuole, insomma, cercò di distogliere i bambini, più che fosse possibile, anche perché pensava alle ritorsioni del governo, che era un governo massonico, un governo liberale, quindi molto ostile alla Chiesa, molto ostile alla fede. Pensava che ci fossero ritorsioni non solo alle famiglie, ma anche alla Chiesa stessa, alla gerarchia, come già c'erano state in passato, ecco, durante, ecco, quegli anni così terribili. Ecco, in fondo ci furono tutte rivoluzioni europee, rivoluzioni un po' di sinistra, comuniste, atee, marxiste, violente anche, no? Pensiamo alla Spagna, tanti sacerdoti, religiosi, laici vennero addirittura crocifissi, no? Mutilati, uccisi, scannati, anche più volte, no? Per sfregio alla fede. Addirittura le suore venivano seppellite dopo che erano state fucilate, poi disseppellite e rifucilate di nuovo. Ecco, questa era la Spagna rivoluzionaria degli anni 30 del regime marxista. E quindi ovviamente le apparizioni potevano essere veramente un pugno nell'occhio a queste autorità, ma forse ci volevano proprio, ecco. E le autorità ecclesiastiche non è che le difendessero subito, anzi, no? Cercavano di osteggiarle anche loro, quindi a maggior prova della veridicità di queste apparizioni, ecco, esse si manifestavano da sole con la loro forza, la loro potenza. Il vescovo diocesano può iniziare un processo di sua iniziativa su richiesta di un fedele, ecco, però può anche astenersi dall'esaminare questa situazione, specialmente se pensa, se ritiene nella sua coscienza, il vescovo che dirime, ecco, il vescovo avrà ragione lui, sicuramente, bisogna obbedirgli, anche quando dice no. Non constano di soprannaturalità perché a Padre Pio non scrisse la congregazione della dottrina della fede, il Sant'Uffizio scrisse, no, non consta di soprannaturalità questo fenomeno delle piaghe, questa stima di quindi il padre deve essere ritirato, non deve più confessare, non deve più svolgere apostolato, può sviare i fedeli, ecco, e quindi... ci fu una posizione fortissima da parte delle autorità ecclesiastiche, ma e questo aiutò, nel senso che non limitò l'azione di Padre Pio, perché se tu contrasti il santo, il sacro, il vero sacro, contrasti Gesù, Gesù è stato ucciso, no? Crocifisso, ma quella crocifissione fu la scaturigine di una gloria ancora maggiore, perché il santo non si può fermare, ciò che è sacro, che viene da Dio, è infinito, no? Quindi non lo puoi combattere. La conferenza episcopale nazionale può intervenire se il vescovo diocesano locale vi si rivolge o se l'evento diventa importante a livello nazionale o almeno a livello di più di una diocesi. Ecco, quindi ecco, la conferenza addirittura episcopale può intervenire. Se, beh, pensiamo a quella di Medjugorje, lo stesso, no? Dici, ma per tanti anni, insomma, non so se 30, 40 anni, hanno ignorato, no? Che il vescovo inizialmente si era opposto, come tutte le apparizioni del resto, no? Le grandi apparizioni, Lord, Fatima, Padre Pio, eccetera. Però poi dopo hanno dovuto assimilare addirittura la sede apostolica, no? Ecco, non solo la conferenza episcopale, che insomma aveva dato una certa apertura, perché in fondo i parroci stavano lì, i frati minori continuavano a svolgere il loro ministero, quindi era come una conferma, non è che potevano togliere la parrocchia, perché quella era stata istituita già da secoli, lì in quel posticino della Erzegovina. Quindi, oltre alla conferenza episcopale, anche la sede apostolica può intervenire su richiesta del vescovo locale stesso. Questo è avvenuto a Medjugorje, c'è una commissione ancora in atto, no? Su Medjugorje, per esempio, no? La sede apostolica. C'è il cardinal Ruini che presiede questa commissione di analisi, di studio, di ricerca su Medjugorje, però già in parte si è pronunciato positivamente. Ecco. Quindi ha dato la possibilità di svolgere, per esempio, il culto. Culto alla Madonna, beh, non si può impedire l'adorazione eucaristica. Alcune apparizioni, le prime sette, sono state approvate, quindi si è riconosciuta la soprannaturalità, le altre erano sotto studio. I passi dell'indagine sono ordinati nel modo seguente: una valutazione iniziale dell'evento basata su criteri positivi, sia criteri positivi che negativi. Quindi ecco, ci deve essere tutte e due, il pro e il contro, ma di certo in ogni processo, almeno quello che si fa su questa terra, c'è la parte pro e la parte contro, il pubblico ministero e c'è l'avvocato difensore, il pubblico ministero accusa, dice no guarda questo ha fatto questo, quest'altro. Mi pare che durante anche il processo che ci sarà nella nostra esistenza, perché saremo tutti processati, saremo tutti giudicati, e quando sarà l'ultimo giorno della nostra vita compariremo davanti al Signore, il Signore ci dirà, beh, hai fatto questo di buono, e la Madonna forse ci sosterrà, in questo sarà il nostro avvocato difensore, insieme a Gesù, e poi ci sarà il diavolo, però dall'altra parte, ma questo ha fatto pure questo, quest'altro, e allora bisogna bilanciare un po', certo c'è la misericordia, siamo si pente, anche in extremis come il buon ladrone, però bisogna pagare il debito alla giustizia, alla santa, sovrana giustizia eterna e finita di Dio. Quindi la sede apostolica su questa terra, beh, certo il giudizio può essere tanto condizionato, no? Ci sono le paure, soprattutto su Fatima, ma ci furono tante paure, perché Fatima riguardava proprio posizioni politiche, la Russia con il suo comunismo, con quindi la sua attitudine a essere universalista, globalista del comunismo che si doveva espandere in ogni nazione, quindi insomma questa esportazione del comunismo ovunque, la Madonna dice la Russia si deve convertire e non può portare avanti, quindi è proprio una presa di posizione, anche molto che ha dei risvolti politici. Certo, la Madonna non è che gli interessa la politica, no, gli interessa il bene delle anime, però uno Stato che adotta come principio fondamentale l'ateismo, la negazione di Dio, quindi anche di Gesù, della grazia, della Santa Messa, delle confessioni, cioè tutto ciò che porta l'uomo alla salvezza, certo la Madonna gli interessa, insomma, perché dice questa cosa non va bene. E quindi, ecco, Fatima fu, insomma, sì, sempre esaltata, però il suo annuncio non sempre troppo, no? Osservato dai pontefici, come la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Criteri positivi, quindi certezza morale per, ecco, sapere se un'apparizione è vera, no? O almeno grande probabilità riguardo all'esistenza di una rivelazione privata alla fine di una seria indagine del caso. Quindi la certezza morale. Certezza morale. Ecco, ci vuole una certezza almeno morale, ecco, o di grande probabilità che la rivelazione privata alla fine di una seria indagine sia, insomma, veridica, ecco, sia di grande valore, sia utile, ecco, consti di soprannaturalità, non ci siano altri elementi che la condizionino, no? 2. Valutazione delle qualità personali della persona in questione, equilibrio mentale, onestà, vita morale, sincerità, obbedienza all'autorità della Chiesa, buona volontà di praticare la fede in modo normale, no? Ecco, equilibrio mentale, onestà, vita morale, sincerità. Valutazione del contenuto delle rivelazioni stesse, cioè non sono in disaccordo con la fede e la morale della Chiesa, sono libere da errori teologici. Quindi, ecco, veridicità, certezza, no? Qualità personali, morali, mentali, psicologiche, sincere, no? Obbedienti, ecco, della persona in questione. Valutazione del contenuto della rivelazione, che non sono in disaccordo con la fede. Rivelazione porta sana devozione e frutti spirituali. E qui i frutti, che cosa succede lì? Si prega di più? Lì tutto questo c'è a Međugorje, no? E ci sono, insomma, no? Questi frutti grandi, no? Poi, va bene, ci sono anche criteri negativi. Errori riguardo ai fatti. Si dice una cosa, poi magari non è quella, insomma, oppure c'è dubbio, c'è contrasto, contraddizione. Errore dottrinale, attribuiti a Dio, alla Santa Vergine, allo Spirito Santo, riguardo al modo in cui essi si manifestano. Qualsiasi tentativo di guadagno finanziario in relazione all'evento supposto, certo, se uno lo fa per guadagnare, ovviamente, un conto è che vengono da sole le cose, un conto è che si fa le cose per guadagnare. Azioni gravemente immorali commesse dalla persona, per esempio, insomma, tradimento, adulterio, omicidio, no? Falsa testimonianza, contrasto, insomma, familiare, non lo so, ecco. Disordini psicologici, inclinazioni a essi da parte della persona, delle persone che erano con essa. Dopo questa indagine iniziale, se l'avvenimento risponde ai criteri esposti, si può concedere un iniziale permesso che praticamente stabilisce quanto segue. Per il momento non c'è motivo di opporsi a ciò. Questo permette la partecipazione pubblica nella devozione alla presunta apparizione. Alla fine occorre dare un giudizio e una deliberazione definitiva con l'approvazione o la condanna dell'evento. Ecco, quindi sono tutti questi criteri, sono sani criteri, no? Criteri di responsabilità, criteri che valgono anche per le coscienze personali. Sì, la Santa Sede li usa nei processi, li usa per le commissioni pubbliche istituite, però servono anche a noi, no? Ma queste persone si comportano bene, ecco, hanno una vita morale illibata, ecco, dicono la verità, non lo fanno per guadagno, non si sono arricchiti con questo, ecco, sì, quindi qualche dubbio magari su Međugorje, su Fatima e Lourdes assolutamente no, perché i veggenti lì, sia Fatima che Lourdes, vissero una povertà estrema, addirittura, ecco, fino a rasentare la perdita della salute, ecco. I bambini non dormivano di notte, si mettevano la corda, si flagellavano fortemente, no? A Fatima, tanto che la Madonna stessa dovette intervenire a non fare troppe penitenze, soprattutto la notte, non portare la corda, il cilicio, perché così avrebbero potuto almeno dormire. Ecco, Bernadette non voleva toccare neanche una moneta di denaro, no? Anche se la mettevano nella cappa del vestito monacale, non, lei, come un peso sopportabile, non lo poteva sentire. Ecco, lo cacciavo e lo tiravo fuori, lo buttavo via, no, anche una sola moneta, ecco, non riusciva a vivere di questa elemosina, cioè viveva solo di povertà assoluta. Si vede che la Madonna, questo forse è un voto che ha fatto, un voto segreto, uno dei voti segreti che ha fatto, ecco, gliel'aveva chiesto. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo la sezione di questo testo di Giuseppe Attilio Mattanza sulle apparizioni di San Giuseppe, quindi le apparizioni che nella storia della Chiesa hanno segnato, ecco, la presenza di San Giuseppe. Tali apparizioni di San Giuseppe sono state riconosciute in luoghi che sono diventati grandi santuari. Ho voluto raccogliere qui soltanto le più significative, le apparizioni di Cotognac in Francia. Cotognac, il 7 giugno 1660, verso l'una, un giovane pastore, Gaspard Ricard, pascola il suo gregge sul monte Bessillon. Il caldo opprimente, ha sete, improvvisamente vede un uomo al suo fianco che gli dice, mostrandogli una roccia: io sono Giuseppe, toglila e berrai. Ecco, quindi, ecco questa apparizione. Molto particolare, no? Questo giovane pastore, sempre i pastori di solito abituati al silenzio, all'umiltà, ecco, al lavoro assiduo, no? Per mantenersi, alla preghiera anche. In mezzo alla natura. Quindi Cotognac, quest'uomo vede, ecco, un uomo al suo fianco. Io sono Giuseppe, togli questa roccia, anche se fa caldo potrei bere. Gaspar dubita, l'apparizione ripete il suo consiglio, gli sposta la roccia senza difficoltà e scopre una sorgente. Questa è l'unica apparizione riconosciuta dalla Chiesa di San Giuseppe, apparso singolarmente e non accompagnato dalla Madonna. Poi, apparizione di Laus, qualche anno dopo, sempre in Francia. Ecco, sulle Alpi francesi, nella diocesi di Gap, apparve la Madonna ad una pastorella, Benedetta Rencura, che ebbe apparizioni quotidiane per 4 mesi nel 1664. Il racconto dei fatti riporta la testimonianza della veggente, alla quale, oltre alla Madonna, per ben 6 volte apparve anche San Giuseppe, apparizioni riconosciute dalla Chiesa. Poi in Polonia Kalisz, siamo sempre nel secolo XVII, nel 1600, un secolo cruciale per la svolta della Chiesa, perché lì nacquero le idee liberali, ecco, il liberalismo filosofico, no? Indipendenza dalla Chiesa, indipendenza dalla teologia, dal magistero. Cartesio, ecco, razionalismo cartesiano. Cartesio, Leibniz, Spinoza, Bacone, Hobbes, Locke, sono tutti del 600, pensatori che hanno segnato un po', ecco, l'influsso della scienza, no? Della scienza empirica, il distacco da Dio. In Polonia, Kalisz, verso il 1670, un uomo, Stobienia, soffrendo molto per una brutta malattia e non avendo alcuna speranza, pregava a Dio di lasciarlo morire. Si rivolse a San Giuseppe, patrono della buona morte. La notte seguente un uomo venne da lui ed egli riconobbe in lui San Giuseppe. Questi disse al malato: tu guarirai quando farai dipingere un quadro della Sacra Famiglia con la scritta: rivolgetevi a Giuseppe, id et Iosef, il famoso inno cristiano, e lo offrirai alla chiesa collegiale di Kalisz. Da allora i fedeli ricevono molte grazie e Kalisz è diventata un grande santuario. Pio VI nel 1783 ha riconosciuto il quadro come immagine miracolosa. Durante la prima sessione del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII inviò il suo anello papale perché venisse posto sulla mano di San Giuseppe il 13 gennaio 1963. Quindi anche, ecco, San Giovanni XXIII era devoto di San Giuseppe, lo inserì nel canone romano, il suo nome prima non c'era, no? E adesso tutte le preghiere eucaristiche hanno San Giuseppe nominato dopo il nome della Madonna, Prodo Dulia Giuseppina, ecco. È proprio riconosciuta anche nella preghiera comune, nella preghiera pubblica della Chiesa. Poi in Irlanda siamo già a un passaggio di 200 anni, dal 1670 al 1879, in Irlanda, Knock, vicino a Dublino, sotto gli occhi di 18 persone, la Santa Vergine appare in piedi, vestita di bianco e con una corona d'oro. Sembra che preghi, l'accompagnano San Giuseppe e San Giovanni Evangelista, vestito da vescovo che predica. I testimoni vedono anche un altare sul quale vi è un agnello, dietro al quale è piantata una croce. Apparizione riconosciuta dalla Chiesa. Poi apparizione di Fatima. Ecco, questa la conosciamo bene. Fatima, 13 ottobre 1917, l'ultima apparizione mariana, no? Mentre la folla assiste al miracolo del sole, tre veggenti vedono la Sacra Famiglia con San Giuseppe, Gesù bambino, che benedicono il mondo. Apparizione riconosciuta dalla Chiesa. Poi, nel Novecento, oltre a questa di Fatima, c'è Zeytun, sobborgo del Cairo, Egitto, dove secondo la tradizione visse la Sacra Famiglia. Apparve la Madonna dal 2 aprile 1968 fino a settembre 70, due anni, sulla cupola esterna di una chiesa copta. Fu un'apparizione a cui parteciparono più di 100.000 persone e che poterono durare da 15 minuti fino a 2 ore. Fu un'apparizione silenziosa in cui per ben due volte apparve anche San Giuseppe assieme a Gesù bambino, apparizione riconosciuta dalla chiesa copta, ecco, non quella cattolica, la chiesa nestoriana copta. Apparizione di Ghiaia Debonata, siamo nel Novecento, 1944, la Vergine appare, ecco, con il bambino Gesù e San Giuseppe nel paese di Ghiaia Debonata, in provincia di Bergamo, in Italia. Si fece chiamare Vergine della Famiglia e apparve ad una bambina di 7 anni, chiamata Adelaide Roncalli, da poco scomparsa. Ecco, la Vergine chiedeva la preghiera e la penitenza per la conversione dei peccatori, mentre San Giuseppe e Gesù bambino non parlavano ma sorridevano dolcemente. Inoltre per sei volte, tra il 13 maggio e il 13 luglio del 44, ci fu il miracolo del sole. Queste date sono proprio speciali, sono le date di Fatima, 13 maggio e 13 luglio, che fu visto non soltanto da migliaia di testimoni, ma fu catturato dall'osservatorio astronomico di Venezia, quindi a ben 200 km di distanza dal luogo dell'apparizione. Il giudizio della Chiesa fu negativo, ma da alcuni anni, essendo emersi nuovi elementi, si sta tentando la riapertura del processo per provare l'autenticità dell'apparizione. Queste sono solo alcune delle tante apparizioni di San Giuseppe. Solo San Giuseppe appare, ecco, in una maniera umile, ecco, appare non in una maniera che si impone, no? Con la gloria eterna di Dio, sì, alle volte a Fatima, no? Però sempre come figura defilata, no? figura che sembra quasi secondaria, che sembra di supporto, e in effetti lui è stato questo, il grande supporto di Gesù per la redenzione, per la nascita, per il suo sviluppo, per la sua consacrazione a Dio nel Tempio, per l'inizio della missione. Però ecco, un supporto silenzioso, che però è stato essenziale perché San Giuseppe raggiungesse tutti gli uomini. Ecco, quindi vediamo adesso qual è l'interpretazione, no? Ecco, di queste apparizioni. Al termine di questo mio libro, San Giuseppe, pare evidente come la devozione per lui sia qualcosa di più che opzionale. Beh, le apparizioni che cosa mostrano? Mostrano che San Giuseppe è presente nel cielo, forse con il suo corpo, ancora la Chiesa non l'ha definito, però siccome non è definito, non è che è proibito crederci, ma è lecito portare avanti questa tesi. Comunque ci sono queste forti presenze di Giuseppino nei cieli, ecco, nelle apparizioni, nel Magistero e ovviamente a livello biblico. Ecco, San Giuseppe è un perno silenzioso, essenziale, un grande lavoratore, però ecco, un perno di cui non si può fare a meno. 150 anni fa veniva solennemente nominato patrono della Chiesa Universale, e per questo è divenuto pure un modello per tutti, in particolare per gli sposi e i genitori, per i lavoratori, per i consacrati, per ogni uomo e donna di buona volontà. La curia è quello che l'anno Josefino si ha incitamento a riscoprire il ruolo autentico di San Giuseppe, non solo nella teologia, ma anche nella prassi pastorale e, non ultimo, nella vita spirituale di ogni uomo. Ecco, con questa disamina si conclude, ecco, questo testo, ecco, una lunga bibliografia, veramente così è andato da fare questo nostro autore, ecco. E anche tanti siti internet, no? Su San Giuseppe, no? Che diciamo hanno chiarito la posizione di San Giuseppe. Testi che continuano a essere scritti, poi questo è del 2023, siamo abbastanza recenti nella disamina della figura di San Giuseppe, però vediamo, San Giuseppe è una figura da amare, da onorare, ecco, da conoscere sempre più e meglio per entrare nella vita cristiana, per vivere la vita cristiana, per essere devoti della Madonna, perché non c'è nessun devoto della Madonna come San Giuseppe. Lui l'ha presa in sposa, lui l'ha obbedita, poi l'ha presa con sé, l'ha portata dove il Signore gli comandava, ecco, ha fatto parlare sempre lei a Gesù, sia ecco, nel Tempio, sia i magi, ecco, sia i pastori, ecco. E in fondo è una figura che forte, robusta, decisiva, ha deciso lui alcune tappe essenziali della vita di Gesù, però ecco, sempre nel rispetto della santa gerarchia, quella mariana, insomma, no? Ecco, tutti dobbiamo essere devoti della Madonna, e è un obbligo proprio morale che viene dalla spiritualità cristiana, anche dal diritto canonico, no? Che raccomanda nei seminari una forte devozione alla Vergine Maria da parte dei seminaristi. Se uno non è devoto, non può affrontare il cammino seminariale, il cammino di formazione sacerdotale, quindi anche religiosa, no? Perché la Madonna è la prima religiosa della storia, e quindi non c'è religione, non c'è fede, non c'è consacrazione a Dio senza la Madonna. Ecco, allora la Madonna è essenziale nella vita della Chiesa, nella fede della Chiesa, nella morale della Chiesa, e quindi insomma dobbiamo viverla, la presenza mariana, come un qualcosa che è assolutamente inevitabile. Però la Madonna si porta dietro a sé San Giuseppe, perché se la Madonna è la più vicina tra le creature a Cristo, è quella che più si è avvicinata a Gesù, San Giuseppe è quello che più si è avvicinato alla Madonna, quindi nella gerarchia, nella scala gerarchica della fede, della spiritualità, della morale, dell'ascesi, anche della spiritualità monastica, no? Religiosa, ecco, nella vita dei santi, c'è la Madonna, però ci deve essere anche San Giuseppe. Se la Madonna è il gradino più vicino, più alto alla presenza di Dio, alla presenza di Cristo, San Giuseppe è il gradino subito sotto, il più vicino alla più vicina a Dio, perché San Giuseppe è il più grande di tutti i santi, dopo la Madonna, è lo sposo di Maria, colei che l'ha avuta in sorte, colei che è lo spirito, che la volontà divina ha scelto per essere, accompagnatore, custode, insomma, e quindi una santità così eccelsa, anche questa non potremo mai raggiungerla, però ci aiuta con la sua presenza a fare sempre meglio, a purificarci, a essere come lui, a essere pazienti, ad aver fede, a non guardare alle cose del mondo, a non essere coinvolti di falsi intrighi, no? Cose che possono turbare la nostra coscienza, la nostra mente. Oggi c'è questa esuberanza tecnico-politica, no? Sulle ragioni delle guerre che si fanno, il genocidio orrendo, che si fa il massacro dei bambini a Gaza, ci si chiede perché, come si può fare. La risposta, anche se sembra inopportuna e insufficiente a molti, rimane sempre solo la fede. La fede nel Signore, perché già in altri tempi ci furono stermini, ci furono stragi, no? Pensiamo, ecco, agli imperatori romani che uccidevano senza tanti complimenti i cristiani. Non lice ad essere cristianos. Queste stragi anche di giovani, di bambini, no? Un po' come succede oggi a Gaza, lasciavano il segno, però erano vissute dai cristiani nella fede. Se, beh, il Signore vuole così, vuol dire che ci dobbiamo sacrificare per il Signore in questo atto di amore, ecco, verso di Lui, per la salvezza nostra e di tutti. Addirittura, ecco, c'è un manuale di martirio, Ad Martyras di Tertulliano. Poi c'è il pastore Derma che ha una sezione proprio di un capitolo che riguarda i martiri, quelli che attendono in carcere il supplizio, per amore di Dio, della fede, no? Di Gesù, come gli apostoli. Ci sono due modi del martirio, uno nel dubbio, e questo è meno meritorio, cioè uno dubita che il suo martirio possa servire a qualcosa, e uno quello certo, invece uno che si dona completamente al martirio, allora questo ha più meriti in cielo. Quindi ecco, c'era una scala anche nel cristianesimo primitivo, vedete, di preparazione al massimo culto di Dio, che in fondo è il sacrificio, no? È la morte, tutti quanti dobbiamo morire, dipende come moriamo. Se moriamo disperati perché ci perdiamo le cose del mondo, non siamo dei Cristo, se moriamo liberi, in attesa del Signore, beh, questo è un dono che abbiamo ricevuto a nostro favore. Ave Maria, cari fratelli, sia lodato Gesù Cristo, sia lodato Maria Santissima. Facciamo bene nel mese di maggio, che è tutto dedicato alla Madonna, e cerchiamo di ottenerne le più grandi grazie. Ave Maria, cari fratelli, di rado buon consiglio.